Concittadini, la festa alla quale assisteremo domani è una prova meravigliosa del progresso dei nostri tempi. Prepariamoci a solennizzarla con modi pari alla sua grandezza. Accogliamo i nostri fratelli genovesi con quelle dimostrazioni di onoranza e di affetto che giustamente sono dovute a degli illustri personaggi che a nome di una illustre città vengono a compiere un atto di fraterna concordia e di nazionale importanza. Il brano che avete appena ascoltato è tratto da un manifesto affisso il 21 aprile del 1860 per le strade di Pisa, che annunciava la cerimonia di restituzione delle catene di Porto Pisano, sottratte da Genova alla fine del 1200. Le stesse catene che oggi troviamo accompagnate da due epigrafi in marmo presso il cimitero monumentale di Pisa, simbolo della potenza della città toscana come repubblica marinara nel Medioevo, ma anche di una delle più pesanti sconfitte che essa subì nella sua storia. Siamo nella seconda metà del XIII secolo. Le repubbliche marinare si contendevano il dominio del commercio via mare. Pisa e Genova, storiche rivali, erano le protagoniste di una serie di conflitti volte alla conquista del Mediterraneo occidentale e delle ricche rotte commerciali verso il Nord Africa e l'Europa. Dopo circa due secoli di accesi combattimenti, la contesa trovò termine nel 1284 con la famosa Battaglia della Meloria, alla quale seguirono altri sei anni di battaglie che incoronarono Genova come vera regina dei mari. La scintilla scatenante la battaglia fu un tentativo da parte dei pisani di presa di Porto Torres in Sardegna, dove era ormeggiato un piccolo contingente di navi genovesi. Nel 1284 la flotta pisana salpò per Porto Torres con l'obiettivo, conscia del vantaggio numerico, di chiudere una volta per tutte i conti con Genova, annientandone la parte di flotta ormeggiata nel porto sardo ed indebolendo così l'intera armata ligure. Benedetto Zaccaria, comandante della piccola flotta genovese ormeggiata a Porto Torres e futuro doge della città di Genova, riuscì tuttavia a deludere lo scontro. Finse una strategica ritirata verso Genova, che permise al resto della flotta ligure di raggiungere gli aggressori pisani, i quali spaventati virarono verso casa, ma non senza lasciare ai genovesi una pesante provocazione, sotto forma di una pioggia di frecce d'argento. L'offesa colpì l'orgoglio dei genovesi, scatenandone l'ira, ed il 6 agosto 1284, giorno di San Sisto, allora patrono di Pisa, salparono in forze ed in assetto da guerra verso Porto Pisano. La flotta genovese decise strategicamente di dividersi in due parti, una più numerosa, circa 63 galee, capitanate dall'ammiraglio Oberto Doria, ed una minore, capitanata proprio dallo Zaccaria, che venne lasciata indietro per poter prendere i nemici di sorpresa. Questi, forti dell'idea che il santo patrono li proteggesse, così come aveva già fatto in precedenza, ed avendo vistato solo la prima parte della flotta genovese, uscirono dal porto a dar battaglia, capitanati da un forestiero, il podestà veneziano Morosini, affiancato da Andreotto Saraceno e dal conte Ugolino della Gherardesca, proprio quello citato da Dante nel 23° canto dell'Inferno. La battaglia non ebbe lunga durata. Dopo qualche ora di scontro, la flotta pisana, colta completamente impreparata dall'assalto improvviso delle navi dello Zaccaria, venne distrutta quasi interamente, inabissandosi nelle acque della Meloria. Si salvarono solo le navi comandate dal conte Ugolino, che nonostante l'accusa di vigliaccheria di cui si macchiò proprio in occasione di quella battaglia, riuscì a mantenere il potere sulla città di Pisa fino alla ben nota deposizione e morte del 1288. Dario Martini, nel libro La Liguria e la sua anima, racconta che furono 11.000 i prigionieri pisani deportati a Genova, tra i quali il Morosini e Rustichello, l'uomo che aiutò Marco Polo a scrivere il suo famoso Milione. Di questi, dopo 13 anni di prigionia, solo 1.000 riuscirono a tornare a Pisa. Gli altri vennero sepolti in una zona di Genova che tutt'oggi porta il nome di Campo Pisano. Dopo la disfatta della Meloria, Pisa resistette altri 4 anni agli attacchi portati via mare da Genova. Ma l'approfittarsi della situazione da parte delle città di Lucca e Firenze, che iniziarono a perpetuare una serie di razzie via terra, la costrinsero nel 1288 a firmare un trattato di pace con Genova, dalle pesantissime condizioni. In questo trattato, Pisa si impegnava a cedere alcune colonie d'oltremare, la Corsica, i possessi della Sardegna, l'Elba e altre isole dell'arcipelago toscano, condizioni che Pisa, nonostante il trattato, non volle rispettare. Questo costrinse Genova ad un ultimo atto di forza e nel 1290 si presentò nuovamente alle porte marittime di Pisa, trovandole però chiuse da pesanti catene. Un fabbro genovese di nome Carlo Noceti, o Noceto Chiarli, che partecipava alla spedizione, ebbe l'idea di accendere dei focolari al di sotto di queste catene, facendo in modo che si scaldassero e cedessero sotto la successiva carica delle pesanti navi da guerra genovese. Per quelli di voi che si stessero chiedendo come andò a finire, ecco come il Pescio, in Storia di Genova nei secoli, descrisse gli avvenimenti.
Le catene titaniche del porto nemico se ne andavano, supremo trofeo, al tempio e alle case dei Doria, all'arco fiero della Soprana. Ovunque un pezzo, un anello ovunque la vittoria sentiva gratitudine, anche un monile di quel ferro, salso di mare e di pianto, toccò al fuliginoso antro dell'artiere prodigioso, disse Gloria sull'arsa officina di Maestro Chiarlo, fabbro della vendetta.
Il piano ebbe quindi successo, e con l'aiuto dei lucchesi giunti via terra, Porto Pisano venne completamente raso al suolo. Genova volle poi affondare una nave colma di materiale da costruzione all'ingresso del porto, impedendone di fatto l'accesso. Ed infine sparse sale sulle sue rovine, come si dice fecero i romani sui resti della città di Cartagine. A battaglia terminata, le catene del porto vennero portate a Genova, dove vennero esposte come trofeo di guerra in varie parti della città. Per dirla con le parole del vescovo Agostino Giustiniani, et i genoesi riunirono tutte le torri et tutte le fortezze del porto pisano, et pigliorono il porto di Ligorno, et ruppero la catena ferrea del porto pisano, et la portarono a Genova, et ne furono fatti più parti, le quali furono appese a perpetua memoria nei luoghi pubblici della città, et si vedono insino a questo tempo. Da qui il detto, chi voglia veder Pisa, vada a Genova. Le catene tornarono a Pisa solo nel 1860, restituite da Genova come simbolo di unione e fratellanza tra le città italiane, testimoni del neonato Regno d'Italia e dell'imperante sentimento risorgimentale tanto caro alle istituzioni, che volevano dimostrare come non esistessero più cittadini di realtà in guerra, ma membri di un unico, saldo e forte Stato. Da allora, le catene di Porto Pisano sono conservate al cimitero monumentale di Pisa, dove questa epigrafe ricorda la loro storia.
Questi resti delle catene, onde l'antico porto pisano chiudevasi, infausti monumenti di vittorie luttuose alla Italia, quando le forze delle due potenti repubbliche si consumavano scambievole distruzione, la generosa Genova, nell'anno 1860, primo della italica indipendenza, spontanea a Pisa restituiva, a segno perenne di fraterno affetto, di concordia e di unione ormai indissolubile.
A sinistra delle catene genovesi vi è l'altra epigrafe, dedicata ad altre catene, quelle restituite dalla città di Firenze nel 1848, che probabilmente funsero da stimolo per la restituzione delle catene di Genova. La storia di queste catene è diversa da quelle della Meloria e le vede protagonista quasi un secolo dopo. Nei primi anni della seconda metà del XIV secolo, Firenze, in aperta contesa con Pisa per la conquista di alcune città toscane, tra le quali Volterra e Pietrabuona, decise di mostrare la propria potenza anche in campo marittimo. Assoldate alcune galee genovesi e postovi al comando Fierino Grimaldi, infestò le coste antistanti il risorto porto pisano, conquistando prima l'isola del Giglio ed in seguito dirigendo le ostilità proprio verso il porto, dove a seguito di un'intensa e fiera battaglia ne espugnò l'ingresso, abbattendo le torri poste a difesa e facendo propria la catena che le collegava, chiudendo di fatto l'accesso al porto. Queste catene vennero mandate a Firenze ed esposte alle colonne del Battistero, dove rimasero fino al 1848, quando sotto deliberazione del comune di Firenze vennero restituite a Pisa, che le posò all'interno del cimitero monumentale, al cui fianco, 12 anni dopo, vennero poste proprio le catene restituite dai genovesi.
Queste catene del porto pisano, nel 1362, dai genovesi prese e donate ai fiorentini, stettero per secoli appese in Firenze, trofeo di re fraterne. Con solenne voto di quel comune, nel 1848, restituite e per decreto del municipio pisano infisse nelle mura di questa splendida sede di tante glorie. Siano augurio d'invitta concordia fra le città italiane, pegno e segnacolo di un'era novella.
La restituzione di antiche catene rubate in tempi di battaglia non furono fatti avvenuti casualmente proprio in quegli anni. ma fecero parte della costruzione di una comunità fino ad allora assente, il popolo italiano. Affinché questo si sentisse davvero unito sotto un solo sovrano e sotto la stessa bandiera, avrebbe necessariamente dovuto avere qualcosa da condividere. E le guerre che coinvolsero Pisa, Genova e Firenze non sarebbero certo bastate come elementi unificatrici, se non in seguito ad un atto pacificatore, avvenuto anche a distanza di secoli, quando cioè quelle azioni belligeranti fossero state dai più dimenticate. Ecco così spiegato il significato di queste epigrafi, del recupero e dello sfruttamento del ricordo delle guerre navali tra Pisa e Genova o Firenze, del furto delle catene e delle antiche avversità tra le città italiane, tutto fatto a sostegno della costruzione di un sentimento unitario che coinvolgesse proprio i popoli di quelle città, che avevano vissuto scambievole distruzione proprio in quegli anni di battaglia.